Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Giuseppe Mauriello per quest'ultimo appuntamento per il 2009, oggi 31 dicembre, di Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica che si occupa settimanalmente di sviluppo e cooperazione internazionale. Dedichiamo con piacere quest'ultimo appuntamento nuovamente a Capo Verde, nuovamente perché chi ha avuto modo di ascoltarci la settimana scorsa, abbiamo cominciato un breve ciclo di due puntate dedicate a Capo Verde e in particolare all'opera di Amses e Asle. Ricorderemo tra poco di che cosa si tratta. Ricordiamo che queste 10 isole che formano l'arcipelago di Capo Verde, ex colonia portoghese, sono state l'approdo nel 1947 del primo nucleo di missionari cappuccini. E proprio il fondatore di Amses e Asle, che ho poco fa citato, padre Ottavio Fasano, cappuccino di Racconigi in Piemonte, è approdato a sua volta nelle isole di Capo Verde nel 1963, era presente con noi la settimana scorsa, ci ha parlato di Capo Verde, definendolo tra l'altro a suo parere il paese più democratico dell'Africa. Padre Ottavio Fasano ha fondato l'AMSES, appunto l'Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo Onlus, all'interno del segretariato Missioni Estere dei Frati Cappuccini del Piemonte, e a sua volta l'AMSES italiana ha creato nel 2003 un'organizzazione no profit denominata ASDE, avente sede a Fogo, è diventata l'omologa capoverdiana di tutti i progetti dell'associazione. Io ho avuto modo di recarmi proprio poche settimane fa a Capo Verde e di visionare alcune dei progetti, che sono ben più ormai di progetti, sono delle realtà, in particolare nell'isola di Fogo e in quella di Santiago, che è l'isola principale, diciamo quella dove c'è anche la capitale Praia. In particolare a Fogo sorgono alcune forse delle punte proprio dei progetti di Amses, ma vedremo anche a Santiago c'è qualcosa di molto molto importante. A Fogo, isola vulcanica dominata da un impressionante vulcano tuttora attivo, l'ultima eruzione avvenuta nel 1995, ecco, nei pressi del piccolo capoluogo dell'isola São Felipe, c'è l'importante centro sociosanitario, l'ospedale San Francesco di Fogo, un fiore all'occhiello, tra poco entreremo più nel dettaglio. Sono anche altri progetti presenti sull'isola di Fogo e che sono stati attivati anche con una grande capacità visionaria da padre Ottavio Fasano. Mi riferisco per esempio alla vigna Maria Chaves, 23 ettari effettivi, 36 in assoluto, che doneranno vino forse proprio già a partire dell'anno prossimo. Ci sono svariati asili nell'isola di Fogo che hanno avuto proprio come fondatori i padri cappuccini. E poi nell'isola di Santiago abbiamo la casa Manuela Irger, casa che in particolare si dedica alle ragazze madri. Ci sono anche lì delle evoluzioni, ripeto, tra poco ne parleremo. E tornando a Fogo, non dobbiamo anche dimenticare l'impegno di padre Ottavio rispetto all'idea di un turismo, diciamo, responsabile, più che responsabile, come la settimana scorsa teneva anche a più che responsabile, più che sociale, come teneva a precisare padre Ottavio. Sono tante le persone che mi hanno anche aiutato a capire meglio quello che avviene. Ringraziamo rapidamente la responsabile proprio del centro sociosanitario a São Felipe a Fogo, Anna Bonamico, Edna Barros, segretaria del centro, Andrea Migliarina, che è il capocantiere, che a Santa Cruz, quindi nell'isola di Santiago, segue i lavori proprio riferiti alla casa Manuela Irgel. E poi via via adesso saluteremo e ringrazieremo anche gli altri. Prima di tutto però sentiamo già dalle parole, questo è il senso della puntata di oggi, delle testimonianze delle persone che si stanno occupando dei progetti di cui ci ha parlato già padre Ottavio la settimana scorsa. Sentiamo alcune testimonianze che ci fanno entrare proprio anche nell'atmosfera che si può respirare a Fogo. E cominciamo con Edna Barros, l'ho appena citata, ripeto, segretaria del centro sociosanitario ospedale San Francesco di Fogo, una giovane capoverdiana che è anche approdata a sua volta da Capo Verde in Italia nel 2000 per seguire la scuola alberghiera di Mondovì, e ora è diventata un punto di riferimento a Fogo. Allora ascoltiamo innanzitutto come è nato il suo incontro con padre Ottavio e poi continueremo sempre con la sua testimonianza rispetto alle varie attività presenti a Fogo. Ascoltiamo.
Edna Barossa, ci puoi dire come è nato il tuo incontro con padre Ottavio e quindi poi con Amses e Asde?
Io il primo incontro che ho avuto con padre Ottavio è stato nel 1999, quando ho trovato padre Ottavio. Lui ha fatto la scelta di 18 ragazzi per andare a fare la scuola alberghiera. Io sono una di quelle che ha fatto la scuola alberghiera nel 2000. Poi nel 2001 sono tornata dall'Italia. Padre Ottavio mi ha detto: siamo all'inizio, però io vorrei che tu lavori con me. Io, visto che padre Ottavio mi ha portato in Italia, ho fatto il corso alberghiera, non avevo altra scelta. Di quello ho cominciato a lavorare con loro, è nato l'ospedale San Francesco, dopo di quello è nato l'ASDE, che sto lavorando da un po' di tempo. Nel mese di agosto ho cominciato a seguire il progetto Vigna Maria Sciarra.
Uno dei progetti a cui in particolare padre Ottavio è più legato è proprio quello della vigna, quindi vino che già è presente a Fogo. Tu, essendo originaria proprio dell'isola di Fogo, quando hai sentito per la prima volta l'idea di questo progetto legato al vino, che hai pensato? Ti è sembrata una cosa strana o comunque come l'hai vissuto questa idea di padre Ottavio del vino?
La prima idea che quando padre Ottavio parlava del vino di Fogo, il vigna di Maria Chiave, era quello che, avviando questo progetto, la maggior parte delle persone che lavorano lì già è un punto positivo, perché da tanti lavori a capoverdiani, poi un gran disinvolvimento dell'isola, perché ci sono gli altri che fanno il vino, però una cosa in più è sempre importante.
E in generale, non soltanto per il vino, ma tu sei già da alcuni anni in ASDE, sei una delle persona che la conosce meglio e anche ha responsabilità, come pensi si stia integrando ASDE con la popolazione di Fogo? C'è una bella sintonia tra la popolazione di Fogo e l'ASDE?
Quello è vero, che c'è una bella sintonia con la popolazione, perché l'ospedale serve sempre ai personale di Fogo e Brava, anche gli altri isole qualche volta appoggiano al nostro ospedale. Poi sai che quando c'è qualcuno che ti aiuta è sempre importante, perché dando lavoro agli altri è un aiuto.
Venendo maggiormente all'ospedale, come funziona se qualcuno ha bisogno di un intervento, di una visita? A livello concreto deve pagare, non deve pagare, tutti devono pagare, alcuni pagano, come funziona?
Quello dipende dalla situazione, perché c'è quelli che possono pagare e pagano, c'è quelli che hanno la tessera di povertà che la danno al comune, facciamo il conto, dipendendo di quella tessera. Se possono paga, se non possono danno solo una contribuzione.
E sono tutti d'accordo con questo sistema o c'è qualcuno che protesta?
Protesta, c'è sempre quelli che protesta, però parlando, spiegando che non c'è niente che è gratuito, che sempre uno deve contribuire, anche poco, quello poi capiscono.
Abbiamo parlato della popolazione, ma naturalmente c'è anche l'amministrazione. Come sono i rapporti tra di voi, dell'ASDE, diciamo, e l'amministrazione locale?
Con il delegato della salute c'è un bel rapporto adesso. Quando abbiamo necessità di una cosa, parliamo con lui, lui risponde. Se noi abbiamo qualche difficoltà, passiamo anche lì, con quello non c'è problema.
Sapendo che appunto tu sei originaria qui di Fogo, hai passato anche un certo periodo in Italia a livello di studio nella scuola alberghiera a Mondovì, sei rientrata qui. Pensi che sia giusto che gli italiani in questo caso, ma anche altre nazioni, vengano, si stabiliscano qui, portino la loro esperienza? E se tu potessi decidere l'evoluzione di un progetto come quello dell'ASDE, lo faresti diventare sempre più capoverdiano e come?
È giusto che gli altri vengano, che portano loro le esperienze, così anche noi prendiamo un po' di esperienza da loro. lavorando insieme a loro, così anche noi torna più facile. Io come capoverdiano che ho conosciuto un po' il progetto di ASDI, ASDI adesso lavoro con tanti capoverdiani, per quello dico che è un progetto italiano capoverdiano.
E non hai paura che ci sia poi il rischio di un semplice assistenzialismo?
Come non è successo ancora, no. Non ho mai pensato in questo problema, non credo che questo succeda.
Quanto conta dal tuo punto di vista o quanto è presente l'aspetto religioso?
Anche uno che non è legato alla fede cattolica trova il posto su questo progetto. Non è chiuso solo a quelli che hanno la fede cattolica.
E rispetto al progetto che è in fase di concretizzazione, l'arrivo della Fondazione Villa Maria, la gente come percepisce questo cambio eventuale di gestione del progetto stesso?
Questo la gente è curiosa per sapere come rimanerà l'ospedale, se continua a essere come adesso, chi può paga, chi non può paga, chi dà solo la contribuzione. Questo la gente è un po' e ansioso per sapere come rimane la gestione di questo ospedale.
Ecco, ne faceva accenno proprio Edna Barros alla conclusione di questa intervista, l'arrivo della Fondazione Villa Maria di Ravenna, che gestisce 23 cliniche sanitarie in Italia e quasi altrettante all'estero. Un dono di Dio, così l'ha definito, un dono della provvidenza, così proprio l'ha definita lo stesso padre Ottavio Fasano, ossia colui che poi ha fondato questo ospedale, questo centro socio-sanitario. E quindi sono proprio le parole di padre Ottavio che sono giunte a rassicurare tanti volontari, perché ricordiamo la realizzazione dell'ospedale sull'isola di Fogo, nato per sopperire alle carenze sanitarie, anche per celebrare 50 anni di presenza dei Cappuccini, hanno lavorato centinaia di volontari, per la maggior parte provenienti dal Piemonte. Dopo l'inizio delle attività nel 2003, la scommessa, se così possiamo dire, è passata nelle mani dei medici volontari, specialisti impiegati negli ospedali del Piemonte e del Nord Italia, che a turno prestano la loro opera in ambulatori, laboratori e nelle due sale operatoria. A questo proposito ne ho anche qui, ringrazio, ho incontrato uno che mi ha spiegato, mi ha aiutato anche a comprendere le difficoltà in termini per esempio di dare continuità all'interno stesso del centro sanitario, il centro socio-sanitario, e questa era anche la preoccupazione di padre Ottavio. Mi riferisco in questo caso a Luciano Fogli, medico chirurgo volontario dal 2006 e diciamo impegnato normalmente nell'ospedale maggiore di Bologna. Ho incontrato anche Sergio Nonini, che sta proprio occupandosi della ristrutturazione del laboratorio, in particolare di analisi e batteriologia, e a questo punto anche approfitto per ringraziare Sergei e Tatiana Chiorescu, uno anestesista e l'altra responsabile della farmacia all'interno dell'ospedale stesso, nonché Federico, che è stato colui che logisticamente mi ha proprio aiutato all'interno stesso dell'ospedale. Ecco, diciamo dell'arrivo della Fondazione Villa Maria, un arrivo che peraltro ha avuto anche delle rassicurazioni da parte della dirigenza assoluta della Fondazione stessa, che si è intesa esprimere in questi termini. Ecco, cito: comprendiamo i timori e i dubbi che hanno i volontari, il nostro impegno è di occuparci dell'ospedale in continuità con quello che hanno fatto i padri Cappuccini. Non intendiamo ripartire da zero, la nostra base di partenza sarà ciò che è stato fatto sino ad ora anche dai medici volontari, che ovviamente saremo lieti di continuare ad avere come collaboratori. La nostra intenzione è fare leva sulle sinergie di cui disponiamo grazie alle molte cliniche del gruppo. Tutto il personale sarà coinvolto nella gestione della struttura. La mission dell'ospedale sarà garantita dall'impegno sottoscritto dalla Fondazione e dall'attiva presenza dello stesso padre Ottavio Fasano, che farà parte del consiglio di gestione, farà anche parte della Fondazione stessa. Queste sono cose importanti che teniamo a sottolineare, visto che ci siamo occupati specificamente di AMSES e ASTE e soprattutto di questa missione dei frati Cappuccini, con padre Ottavio evidentemente in testa, proprio perché c'è bisogno anche di rassicurare coloro che hanno partecipato e continuano a partecipare a vario titolo a livello volontario per la riuscita assoluta di questo ospedale. I costi dei medicinali, la continuità sono alti ed era importante che quindi ci fosse anche una struttura che finanziariamente potesse sorreggere questo impegno. Vedremo, spereremo, speriamo naturalmente che tutto questo sia confermato nei fatti. Questo per quanto riguarda l'ospedale e non ultimo anche la formazione del personale capoverdiano. Girando pagina, cambiando isola, andando nell'isola principale, quella di Santiago, come vi dicevo, ho anche avuto modo di recarmi a Pedra Badejo, Santa Cruz. È un po' complicato spiegare, comunque stiamo parlando di un centro a una quarantina di minuti dalla capitale Praia, un centro che è nato nel 2008 proprio per venire incontro alle ragazze madri. Sono moltissime, non soltanto a Pedra Badejo, ma sono molte soprattutto in quell'area. Io ho avuto modo di andare nel centro e di parlare con le due responsabili capoverdiane, anche in questo caso sono due ragazze giovani capoverdiane che hanno avuto modo di venire in Italia. C'è stata una profonda collaborazione anche da parte dell'Università di Torino, che in questo senso ha organizzato e continua naturalmente ad avere anche un rapporto con la stessa casa Manuela Irger. Si chiama così dal nome di una ragazza morta in un incidente, una ragazza italiana morta in un incidente stradale, cui i genitori hanno voluto proprio istituire per mezzo di AMSES una casa per aiutare per l'appunto le ragazze madri. Noi abbiamo incontrato, come dicevo, Manuela Tavares Cardoso e Maria Antonia Alves Soares, che sono lì a casa Manuela Irger ad aiutare le ragazze. Allora ascoltiamo dalle loro parole effettivamente di che si tratta. Ascoltiamo.
Casa Manuela Irger è una comunità che risiede le mamme con i propri bambini. Il mio obiettivo di casa Manuela Irger è di quello di mettere più vicino i bambini con i propri mamme. Mamma senza marito che occupa proprio di suoi propri bambini. Sono le mamme molto bisognose che non c'è appoggio di nessuna persona a livello economico e anche a livello sociale, perché non c'è proprio un lavoro, non c'è neanche informazioni che nel futuro puoi anche dare qualche lavoro per poter dare proprio i suoi figli da mangiare e fare un altro tipo di attività.
Ecco Maria, voi avete visitato tante mamme, ci puoi fare un esempio tipico, purtroppo, ma tipico della situazione che avete trovato? Entrando in casa, qual è la situazione tipica in cui vive spesso una mamma minorenne che magari ha uno o due figli a carico?
Posso dire che è una situazione difficile, molto difficile, perché andiamo lì e vediamo che sono delle mamme che hanno molto bisogno, che non hanno aiuto. Non c'è un lavoro, non c'è un lavoro, e questa mamma c'è i figli e non, i papà dei bambini non aiuta. Allora rimane da sola, non c'è lavoro, non c'è niente, e è una situazione proprio disperata.
Ecco, per esempio, la stanza, descrivici la stanza in cui vive tipicamente spesso una delle mamme che voi cercate di aiutare.
C'è la stanza che c'è solo un materasso, non c'è neanche proprio letto, un materasso sulla terra, e i vestiti al fondo, per terra. È una situazione difficile che ha bisogno proprio di vedere per aiutare queste mamme di Capo Verde, perché abbiamo proprio bisogno di un aiuto di tutte le persone che vogliono aiutarci. Per aiutare, perché abbiamo bisogno, e questa mamma, stiamo pensando che questa mamma deve uscire da questa situazione, perché così noi non possiamo vivere così.
Che cosa fate per queste mamme? Come viene sviluppata l'attività quotidiana?
Sì, abbiamo un programma settimanale che ogni giorno facciamo un tipo di attività, di lunedì a venerdì. E per esempio abbiamo delle formazioni basiche che facciamo con le mamme, formazione di igiene, laboratorio di cucina, laboratorio di igiene, facciamo anche il laboratorio artistico e facciamo il gioco con i bambini, anche con le mamme, l'attività artistica. I volontari vengono qua a fare delle formazioni come i gravidezza nell'adolescenza, fai anche delle malattie come HIV, il paludismo e gli altri tipi di doenze che stanno proprio affettando le nostre società.
Quanto dura un programma per una mamma che viene nel vostro centro?
Le mamme rimane qui 3-6 mesi, ma adesso abbiamo pensato che le mamme che sono minorenni devono rimanere più tempo, per almeno 8 mesi. Qui. Vogliamo che le mamme rimangano qui più tempo, così seguiamo bene le mamme, possiamo anche trovare un lavoro per loro, che qui in Santa Cruz è molto difficile.
Ecco, Ci sono già dei casi, l'esperienza è ancora breve, ma delle mamme che sono uscite effettivamente, hanno trovato un lavoro, è migliorata la loro situazione?
Sì, posso dire che sì, perché c'è una mamma che ha fatto il corso di parrucchiere e sta lavorando. E abbiamo visto, perché tutte le mamme che escono qua andiamo alla casa loro per vedere la situazione. Andiamo lì a vedere e parliamo con loro se non va bene. Noi non dimentichiamo di queste mamme che escono.
Questa è la testimonianza di Manuela Tavares Cardoso e Maria Antonia Alves Soares. Tra l'altro vogliamo dire che la casa Manuela Irger è in fase di espansione. Come dicevo prima, sono proprio in fase avanzata i lavori che sono seguiti dal capocantiere Andrea Migliarina, originario, possiamo dire, di Baldichieri d'Asti, ci tiene, quindi lo diciamo volentieri. L'espansione, che dicevo, prevede la costruzione di una casa famiglia, di una casa dell'amicizia per i volontari, di un centro giovanile, di un centro sportivo, anche per aiutare un aspetto estremamente importante, quello della prevenzione, per sviluppare l'aspetto della prevenzione. Perché se è vero che la casa Manuela Irger già aiuta le ragazze madri, bisognerà naturalmente anche potenziare, accoglierne un numero maggiore. Per ora sono scelte naturalmente quelle più bisognose, con la collaborazione, bisogna dire, con la municipalità, che è particolarmente sensibile e capisce quanto sia importante anche questa opera. Non solo casa Manuela Irger, sono altri ulteriori progetti di AMSES ASDE. Parlavamo degli asili, in questo caso in particolare asili a fogo, e non solo, voluti dai padri Cappuccini. Sono state formate le insegnanti, ne ho potuto visitare uno in particolare nell'Isola di Fogo, l'asilo Asorsas, con 34 alunni, bambini carinissimi. E poi naturalmente, dicevamo, il progetto della vigna Maria Chavez. Maria Chavez con 23 ettari effettivi, ci si domanda per quale motivo, ci si può domandare per quale motivo una vigna nell'isola di Fogo, e si risponde proprio da AST che ci sono due ragioni principali che spiegano perché realizzarla: ecco, lo sviluppo turistico del paese e il fatto che il vino rappresenti una fonte di commercio. Bisogna dire che il vino è già presente nell'isola di Fogo, tra l'altro anche grazie alla presenza negli anni passati di una ONG italiana, il COSPE. Gli obiettivi in particolare della vigna Maria Chavez di padre Ottavio è quello di creare un modello nuovo di sviluppo in campo agricolo vitivinicolo, sviluppare con moderne tecnologie la cultura della vite e della lavorazione del vino già presente nell'isola di Fogo, educare all'imprenditoria i capoverdiani, promuovere il territorio di Fogo. E questo si collega anche al discorso che facevamo a inizio sul turismo, un turismo più che sociale. Sono state costruite delle bellissime case, le case del sole, sempre da AMSES ASDE, e quindi, anzi, da tenere presente anche coloro che ci ascoltano, che magari avranno intenzione di visitare queste bellissime isole. Forse sarà anche un modo di approccio, magari già collegandosi al sito www.amses.eu, che è proprio il sito chiaramente di AMSES. Noi vogliamo concludere, il tempo passa talmente veloce, questa nostra chiacchierata con una piccola chicca ulteriore da parte di Edna Barros. Edna Barros, che abbiamo sentito all'inizio, di Fogo, quindi dell'isola dove mi sono potuto recare, e allora ho chiesto a lei, anche se in maniera molto sintetica, di dirci qualche cosa proprio su Fogo. Ascoltiamo.
Per chi non conosce Capo Verde, per chi non conosce l'isola di Fogo, come la potresti descrivere?
Io lo descrivo che è una isola che ha tante montagne, il più bello è il vulcano, che chi viene a Capo Verde deve vedere il vulcano. Poi ci sono la spiaggia di Salina, che anche quello è bello, ci sono le piantagioni di caffè a Mosteiro. Adesso c'è l'ospedale San Francesco, c'è Casa del Sole, poi c'è la vigna Maria Chavez, c'è tutta una serie di cose da vedere.
E la gente? Com'è la gente di Fogo?
La gente di Fogo è sempre simpatica.
Sagrada. E non a caso vogliamo oggi chiudere con musica capoverdiana invece che la sigla abituale, perché Capoverde ha una bellissima musica coinvolgente. Molti di voi conosceranno Cesare Evora, ma sono tantissimi i cantanti e le canzoni bellissime di Capo Verde. Una musica che in qualche modo accompagna anche i progetti di Ams e Sas, che noi abbiamo avuto modo di seguire, abbiamo soltanto dato dei piccoli spunti che, collegati però alla bellissima testimonianza nella puntata scorsa con padre Ottavio Fasano, ci fanno un piccolo quadro di quanto Ams e Sas e tutti i volontari di Ams e Sas fanno, sia italiani sia capoverdiani. Speriamo naturalmente che in particolare per l'ospedale San Francesco, il centro sociosanitario, il passaggio alla Fondazione Villa Maria, che è un passaggio che peraltro prevede naturalmente ancora la presenza di padre Ottavio, abbiamo visto l'impegno anche proprio degli più alti dirigenti della Fondazione Villa Maria, seguiremo magari questo passaggio, ci auguriamo che possa diventare, come già è, ma possa dare maggiore continuità ancora a tutti gli abitanti di Fogo e non solo, magari anche delle isole vicine di Capo Verde. Per il momento un saluto naturalmente a tutta Capo Verde, a tutti coloro anche che mi hanno accolto così gioiosamente e con grande anche capacità di spiegarmi quello che veniva fatto, quindi un saluto, un buon anno a tutti loro e naturalmente anche un buon anno a tutti voi cari ascoltatori, appuntamento per quanto riguarda magari il mondo com'è, come potrebbe essere la settimana prossima, vale a dire nel 2010. Ancora buona giornata da parte di Luca Sdura.
Ma voleva amar le vagnatera
la tua onda cristallina, deixa-me dar-te beijo na tua boca de menina, deixa-me dar-te beijo atrás, beijo de mágoa, beijo de saudade, para levares ao mar e o mar à minha terra.
Terra è quel piccinino